Tranquilli, cosa? Non ho capito. Dimmi.
Ciao.
Ciao. No, no, dimmi, dimmi. Devi dire due cose. Dimmi cosa.
Volevo dirti due cose, ma no, non te le dico più.
Beh, dille in onda, non c'è da. Puoi mettere via il telefono, per favore?
No, non è mio, Kesten, è inutile che cerchi di darmi
colpe. Via il telefono
colpe.
In sala!
Di tutto un.
Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, arriva il mercoledì, quel momento in cui Gaia Grassi porta Reca Secco, degli ospiti complessi e spesso difficili da trovare, ma di solito prestigiosi.
Certo.
E oggi è un po' quel caso lì, mi sa, eh?
Sì. Oggi facciamo una puntata tutta un po' frizzantina, Kesten.
In che
senso? Perché... No, frizzantina, perché tu... perché quando bevi l'acqua frizzante
poi
rutti?
Fai rutti, certo, ovvio.
Sai che io non sono capace di ruttare, è un problema.
Io ti dico solo una cosa. Ciò che entra da qualche parte del bicchiere. Per cui, non sto scherzando, fisiologicamente, se non fai rutti...
Divento gonfia come un otre anche, può essere quello.
Come un otranto.
Abbiamo una puntata frizzantina senza rutti, perché sentiremo sempre... Ti ricordi che abbiamo già fatto una puntata con Uno Bravo?
Uno Bravo, nel senso dell'azienda che fornisce servizi psicologici.
Esattamente,
online.
Quindi sentiremo ancora la dottoressa Valeria Fiorenza Perris,
yes,
che è la clinical director di Uno Bravo, e che ci racconterà un po' della paura di volare. Perché ho pensato,
sai che la vertigine non è paura di cadere, ma
è attrazione,
ma voglia di volare,
certo.
Stavo citando Giovanotti.
No, ma che a sua volta cita, non mi ricordo se era Siddhartha, se era l'insostenibile leggerezza dell'essere, forse.
Ah, sì.
Era una metacitazione, solo
calcio,
che il nostro amico
di questa città.
Solo che il nostro amico Lorenzo si dimentica alcune volte di citare da dove arriva.
Vabbè, non è che in una canzone puoi citarlo, cioè,
vabbè, ma poi lo dici nell'interviste.
E come dice Milan Kundera, la paura.
No. Comunque, e quindi pensavo che fosse un argomento che per a luglio fosse perfetto.
Col bene che ti voglio.
No? Sì, parlare della paura di volare. Poi sentiremo anche, c'è un bando per creare l'ospedale più bello del mondo per i bambini, il De Marchis.
Che c'entra con Uno Bravo?
No, niente, è un'altra cosa che ci sarà.
Madonna,
facciamo tipo
abbiamo
anche una chiacchierata e poi soprattutto c'è la nostra Barbara Sorrentino che è Sorrentino.
Beh, si occupa di cinema.
Si occupa di cinema Sorrentini, che ci racconta è andata alla premiere di Barbie.
Benissimo.
E secondo me è un filmone che dovremmo andare a vedere tutti, smettendola di fare questo finto intellettualismo e snobismo, dicendo che no, c'è un regista paura, un'attrice paura e quindi una regia paura. Esatto, e quindi dobbiamo
paura, e poi Ryan Gosling.
Dai.
A me sta un po' sul
cazzo. E quindi bisogna andare a vedere anche Barbie e quindi partiamo subito, Kesten, perché sennò
allora non mi mettere fretta.
Metti una canzone relax, ma
avevo
vai, io che ti metto fretta.
Avevo voglia di commentare questa cosa e dire qualcosa in realtà di molto banale, tipo è vero, anch'io voglio andare a vedere Barbie, ho visto il trailer e mi sembra divertente.
Invece non vuoi?
No, cioè no, è che era molto scontata, però è vero, è proprio così, cioè l'ho visto e ho pensato poteva essere una minchiata sesquipedale e invece sembra simpi.
Sarà molto simpi.
Forse.
Ma poi martedì vieni anche a vedere il concerto di Springsteen come tutta la radio?
Piuttosto.
Vai a vedere Barbie.
No, no, Barbie la vado a vedere volentieri, quindi non ho dell'idea. Sai che io non sono molto Springsteen.
Lo so, te l'ho detto apposta perché voglio farti tirare
le cose in
esatto,
faccia.
Sì. Dagli ascoltatori e dalle ascoltatrici che dicono: ma come?
Non mi piace Springsteen. Tuttavia, anche se volessi, non potrei.
Anzi, potresti dedicarmi a mettere una canzone?
Non ci penso neanche.
Dai,
no, non ci penso neanche.
Dai.
Poi mercoledì mi ricoverano, come faccio ad andare?
Appunto, potrei dire che è una delle ultime canzoni che hai messo prima di.
Ma vaffa. Beh. 331-6214-013 per i vostri sms, care ascoltatrici, cari ascoltatori. Niente, allora cominciamo con... Com'è che lo volevi il brano? Non di Springsteen. Sì.
Out of the Street, una delle mie preferite.
Certo.
Metti Out of the Street.
Di Springsteen?
Sì.
Sempre. Certo, da che album è?
Dai, mettimela.
Di che album è?
Non mi ricordo di che album è, mi cogli in fallo.
Vabbè, cosa ti ricorda? Che anni erano quando è uscita?
Dai.
Dimmelo.
Ma dai, perché mi devi mettere in difficoltà?
Va bene, allora metto questa.
No!
when you work all day, party all night. Young man right here gets an appetite. So grab a hoe, baby girl, let's travel the world. There is so much to see. You're looking for love, take off the white glove. Let's see if you can rock with me. I don't stall, stop or stutter, just rock the motherfucker. Keep a low pro roll, not like all the others. Crafty cuts keeps it steady when the turntable's ready. Passing with the king, can't quickly turn belly. It's all about the sound to get your mind right. Behold all the brothers and rock you all night. Come close, pay attention, don't be alarmed. Crafty cuts getting ready to drop the ball. Come through the door, get on the dance floor. Come through the door, get on the dance floor. Come through the door, get on the dance floor. Come through the door, get on the dance floor. Work that body. Shake that body. You got to rock that body. Oh my God. Don't hesitate when I serve a plate. Call it destiny, good luck or fate. Words can't explain when the beat hits hard. You're thinking to yourself like, oh my God. Girl, don't stop, let it all hang loose. I drop a little jungle in the gin and juice. The Jimmy's game tight, the Jenny's just right. So let's make plans for a real all night. EQ to a T so you can be a freak. The dance floor's right so we all complete. Body's all sweaty so we almost ready. I could go all night cause the DJ fit me. Those pure funk so a brother can grow. Lots of pretty ladies so a brother can go. The bubblegum cuss so a brother can blow. I came to party hard, you should already know.
Come through the door, get on the dance floor. Come through the door, get on the dance floor. Come through the door, get on the dance floor. Come through the door, get on the dance floor. Work that body. You gotta bounce that body. You gotta shake that body. You gotta rock that body. Oh my God. Flex that body. Bounce that body. Work that body.
Sei ironica, non ti piace?
Sì, ho detto grazie per la scelta. Comunque sai, io ho ancora un po' questo difetto che temo di sbagliare. E quindi non volevo dire The River, perché ho detto magari non era in The River, invece era in The River. Ho fatto un check, quindi
ma
era
di
in
che
The
cosa?
River, Out in the Street.
Ma ancora che parli
ma
di
certo.
Ma basta. Allora sono arrivati dei messaggi che vado tosto a leggere, se non è un problema.
Vai, leggi.
Okay. Paura di volare di Erika Jong. No, non è quella. Non è quella paura di volare. Non si parla del sessone, ma si parla proprio della paura di salire su un aereo. Anzi, su un apparecchio, su un aereo mobile
sì.
E avere paura di morire, perché poi quello cade. Ma anche se in realtà vabbè, comunque. Diamo il benvenuto alla nostra ospite di oggi.
Ciao Doc, grazie come al solito per la tua disponibilità.
Grazie a voi ragazzi.
Ripetiamo che stiamo parlando con la dottoressa Valeria Fiorenza Perris, che è la clinical director di Uno Bravo, e affronteremo con lei il tema della paura di salire su un aereo, visto che ormai si stiamo avvicinando in un periodo in cui gli aerei se ne prendono più del solito.
Se ne prendono tantissimi, al di là della pausa che c'è stata ovviamente per il Covid, diciamo che da quanti anni è ormai? 10, più 10 più 20 che ci sono le low cost,
Ah, io ti direi
15.
Sì, 15, sui 20 anche, dai, ormai 20 anni sono 2000, quindi...
E perché ai miei tempi viaggiare in aereo era una cosa esclusiva, adesso lo fanno tutti.
No, no, adesso, adesso è esclusiva lo stesso, visto che anche i low cost costano più che altro.
Però è dura a morire la paura del volo, anche se razionalmente è un po' una, possiamo dirlo anche il termine... Se vuoi clinico, è una cazzata, nel senso che
il termine clinico è una cazzata.
Il termine tecnico.
Tecnico, sì, è proprio cazzata. Nel senso che fra i mezzi per spostarsi è di gran lunga quello più sicuro. In realtà.
Ma in realtà è vero, diciamo che la probabilità, secondo studi recenti, di essere coinvolti in un incidente aereo è di 1 su 11 milioni, quindi in effetti è proprio così, l'aereo è un mezzo di trasporto è molto molto sicuro. Nonostante questo però sembra che 2 italiani su 10 ne abbiano paura. La paura connessa al prendere l'aereo può derivare da tanti fattori, pensiamo al più comune, che è appunto la paura di perdere la vita, quindi di morire, che si verifichino incidenti, ma ci sono anche tanti altri tipi di timori che possono rendere complesso viaggiare in aereo. Pensiamo alla claustrofobia, ad esempio, oppure la paura dell'altezza.
Anche.
Cioè, il motivo per cui non si sale su un aereo può essere dipendente da tantissime paure, non solo quella diciamo più palese, che si verifichi un evento catastrofico, ecco.
Sì, in effetti viaggiare in aereo diciamo che di per sé va contro tutta una serie di cose legate al buon senso, effettivamente, cioè in un posto molto stretto dal quale non puoi scendere a dei chilometri di altezza sopra la terra, e quindi sì, si presta, effettivamente si presta.
Beh, vedo che tu condividi la posizione dei 2 italiani su 10.
No, però... in realtà no, anzi, a me piace moltissimo volare, però mi rendo conto che effettivamente, cioè, se uno vuole ci sono tanti appigli. Tu dici in treno, vabbè, sei lì seduto, male che vada fai su un casino, riesci anche a scendere, poi t'arrestano, però...
Sì, questa è una delle motivazioni più comuni, no? Andare in aereo significa rinunciare al senso del controllo, quindi non... Sì, dobbiamo affidarci completamente al personale di volo, ai piloti, abbiamo la sensazione, perché siamo in aria, che è una condizione naturale per l'essere umano, di non poter far nulla qualora dovesse accadere l'irreparabile, ecco, quindi sì. Di essere un po' in balia degli eventi e anche in balia di altre persone che governano al posto nostro quel momento della nostra vita, quindi durante la traversata. Questo senza dubbio influisce su questo tipo di timori.
La paura anche di affidarsi totalmente a qualcun altro, nel senso che tu non puoi fare veramente nulla.
Certo, questo in realtà razionalmente accomuna tantissime sì. esperienze umane, quindi in realtà anche su un treno accade esattamente la stessa cosa. Percettivamente però ecco, è possibile che si tenda a sovrastimare la possibilità che si verifichino eventi catastrofici in aereo. Poi è anche diffusa la tendenza a informarsi e raccogliere quindi materiale che in qualche modo è per noi fonte di preoccupazione prima che si verifichi un evento di cui teniamo l'esito, quindi in qualche modo raccogliere informazioni ad esempio su incidenti aerei accaduti prima di prendere un volo sicuramente ci comporterà una sovrastima della probabilità che un evento tragico si verifichi, quando invece sappiamo dalle statistiche e da un esame di realtà che non accade questo. In realtà si viaggia in tutta sicurezza nella grandissima maggioranza dei casi.
I maledettissimi bias cognitivi.
Esatto, proprio quelli.
La malattia del secolo. No, sì, che ti fa distorcere quello, o meglio, ti fa percepire in modo distorto quelli che sono i dati di realtà e non riesci a vederli per quello che sono, cioè... che andare in macchina ogni giorno a fare il pendolare, tipo il sottoscritto, è incredibilmente più pericoloso che volare in aereo.
E o non è per tanto. Esempio anche andare in bicicletta a Milano, visto...
No, ahimè, quello è piuttosto presente, esatto. Hai ragione. Sì.
È vero, in realtà questo timore, così come le fobie in generale, può avere la conseguenza che si verifichi un evitamento, quindi che le persone rinuncino poi anche a fare cose che invece avrebbero tantissimo piacere come ad esempio viaggiare. Quindi il problema è sempre, e la cosa più importante è sempre monitorare quanto queste nostre difficoltà, che fino a un certo punto possono essere del tutto legittime, naturali, un po' di tremolio alle gambe prima di salire sull'aereo può venire a tutti, quello che però deve essere per noi un campanello d'allarme è sicuramente l'eventualità che queste nostre paure inibiscano in qualche modo lo svolgimento della nostra quotidianità e ci impediscano di essere appieno ciò che siamo e che vogliamo essere, ecco. E in quel caso è importante approfondire le motivazioni, no? Per cui abbiamo sviluppato proprio quel sintomo.
Certo. Ma senti una cosa, Doc, nei film americani, no, ci sono sempre, mi viene in mente adesso per esempio il primo, era French Kiss, dove c'era Meg Ryan che doveva prendere un aereo e aveva questo terrore pazzesco di prendere un aereo, ci sono sempre questi corsi dove la gente, a cui la gente si iscrive e poi magicamente passa la paura di volare, cioè magicamente, no, ci saranno degli studi ovviamente dietro, e ma funzionano? Cioè ci sono dei corsi dove tu vai e ti fanno provare poco alla volta, sali, vai, fai, provi su un aereo fermo e ci sono diversi step, esistono?
Ma certo, esistono moltissime compagnie aeree, ormai le organizzano, in realtà si tratta di esperienze molto importanti per chi ha sviluppato questo tipo di timore, proprio perché innanzitutto consentono un'adeguata e corretta informazione, perché molto spesso noi abbiamo paura delle cose che non conosciamo, quindi conoscere più in profondità, no, ciò che ci spaventa ci consente anche di razionalizzare, quindi di capire bene, ecco, un rumore, affarlo alla ragione corretta, quindi questo step è sicuramente importante, ma soprattutto ci consentono un'esposizione graduale all'oggetto fobico, quindi noi piano piano possiamo avvicinarci in sicurezza in un contesto protetto, sapendo che non può accaderci nulla di male, possiamo avvicinarci a ciò che ci fa paura e quindi gradualmente superare il nostro timore avendo un'esperienza diretta e concreta.
Ok, io mi ricordo un po' di tempo fa, quando ero bambino, mi ricordo che avevano lanciato il programma per volare tipo sopra Linate, tu prendevi l'aereo, facevi un giretto e poi tornavi, costava tipo 60.000 lire, però non era con l'intento di far passare la paura, era per quelli che non potevano volare, semplicemente perché appunto era molto caro quando eravamo piccoli noi.
Specialmente dei piccoli tour, eh?
Sì, facevi il giretto e dicevi, ho volato. Carino, no? Ci sta.
Certo, molto molto carino, soprattutto è importante, ecco, far approcciare al volo poi anche i più piccoli in maniera graduale con le figure di riferimento affettive che possano tranquillizzarli, proprio per passare il concetto che non c'è nulla di cui preoccuparsi, no? Una figura di accudimento è sempre rassicurante per i più piccoli e soprattutto consideriamo che la paura dell'aereo può sia colpire persone che non hanno mai volato, ma anche persone che hanno volato e che improvvisamente non riescono più a farlo, quindi in qualche modo può agire anche in un momento successivo, quando l'esperienza già è stata vissuta e magari per un periodo anche in maniera tranquilla, senza particolari, no, ripercussioni emotive.
Certo. Certo, certo. Intanto arrivano dei messaggi, qualcuno che dice io non ho paura di volare e amo guardare Indagini ad alta quota, tutto bellissimo fin quando non mi sono accorto che stavo volando su un 737 Max e ci sono almeno 3 puntate su quell'aereo che cadeva spontaneamente, dice il motografo. È successo anche a me recentemente la stessa identica cosa. 737 Max, ah, quello che cade, figo. Però siamo qua, anche lui che ha scritto.
Questo è proprio quello di cui parlavamo prima, cioè noi tendiamo a sottostimare gli eventi di cui conosciamo informazioni, su cui abbiamo notizie, quindi magari insomma saranno caduti 3 aerei su quanti che però volano tutti i giorni, però quei 3 dal punto di vista percettivo per noi hanno un valore maggiore,
sono quasi
diventano 1.000.000,
certo.
quindi questo sicuramente può aiutarci, no? Cercare di contestualizzare, soprattutto di razionalizzare le informazioni, no? Di cui facciamo esperienza.
Dottoressa, lei ha delle paure?
Ma tu chi è che non ce l'ha? Ce l'hanno tutti. Il punto non è non avere paura, il punto è
questo, è un grosso sì,
tante la paura.
Posso indagare oltre sulle sue paure?
Vabbè, ma se ti interessa, certo.
Certo che mi interessa,
io ho un po' paura dell'aereo, eh.
Ma sì,
ho paura dell'aereo. Solo un pezzo, sì, ho un po' paura dell'aereo, però volete sapere cosa mi tranquillizza? Qual è il mio pensiero felice? Il carrellino che passa nel corridoio.
Ah,
quello
sì,
è il mio pensiero felice.
Quello con il jean, sì. Doc.
No. Sì, nel senso che io faccio questo tipo di ragionamento. Se ci fosse un problema non starebbero passando con il carrellino. Quindi il carrellino è sinonimo di va tutto bene.
Non voglio assolutamente rovinarglielo, per cui non parlerò di orchestre che suonano sul Titanic.
No, non ne parliamo.
No, ma al di là delle battute, la mia collega Gaia, che evidentemente ha dei problemi che non vuole affrontare, parla di gin. Volevo chiedere,
faccio tipo come le vecchie inglesi all'ultimo stadio che si beve, esatto, un gin durante il viaggio.
L'alcol non è un buon affare quando si ha questa paura, immagino.
No, in realtà va proprio evitato quello, come anche le bevande più eccitanti, pensiamo al caffè, perché potrebbero aumentare l'ansia paradossalmente, no? Quindi in qualche modo contribuiscono a non farci avere un controllo emotivo, che in quel momento invece magari potrebbe essere determinante proprio per centrarci su noi stessi, su quello che stiamo affrontando, a gestirlo al meglio. Anche ad esempio pensiamo a delle tecniche di respirazione, insomma delle strategie che possono aiutarci, parlare col vicino, insomma raccontare di altre cose che esulano da quel contesto per distrarci. Ci sono tantissimi modi, no?
Certo.
Senza voler andare per forza ai massimi sistemi per provare, no? a fare qualcosa e intervenire e gestire al meglio l'ansia che stiamo provando.
Se parlate col vicino, abbiate pietà, cercate di essere divertenti, perché a volte ci sono,
certo,
quelle pezze,
certo,
che ti vengono attaccate che vuoi...
Sì. Invece io cerco di spezzare una lancia a mio favore,
uh-huh,
e dico che forse io, che un pochino mi conosco, cerco di non aver controllo su me stessa, perché proprio quella tentazione di controllo che mi fa stare attenta a tutte le cose che succedono, invece mi rilasso e quindi vai di gin e invito tutti a farlo. No, scherzo,
ecco,
che poi dopo ricevo.
No.
Delle denunce, però
no.
Cerco sempre di non avere, però non ho paura del volo. Io per esempio, no, sull'aereo sono molto tranquilla perché sono un po' fatalista, no? Quindi dico, vabbè, io comunque non potrei far niente, e quindi nel momento in cui dico non posso far niente mi controllo e dico, cioè mi calmo, non mi controllo, e dico non posso far niente, inutile che stia qua. Invece ho una paura totalmente irrazionale per le dighe.
Scusa?
Per le dighe,
se io mi trovo nelle vicinanze di una diga, soprattutto se sono
sotto,
ai piedi della,
certo,
diga, e poi alzo la testa e vedo questo muro che si erge altissimo.
Ma non è una roba comunissima, però.
Ho una paura, ho paura delle dighe.
Va bene.
Digofobica.
Beh, ma ognuno poi diciamo paura di qualcosa che gli risuona di più, no? In realtà quello che tu dici è molto vero, nel senso che se si riesce a fare questo tipo di ragionamento e quindi lasciarsi andare e rinunciare a quella parte di controllo, sicuramente questo aiuta. Il problema è quando non ci si riesce, quindi in quel momento al di là di tutti, no, gli espedienti che possiamo mettere in pratica in quel momento, ecco, è importante fare il ragionamento che dicevo, cioè ascoltarsi, capire quanto questo difficoltà sta iniziando a incidere, a intrudere nella nostra quotidianità, e quindi è lì che magari vale la pena di chiedere anche il supporto di un esperto, perché a volte cambiare queste dinamiche da soli è complesso, quindi è importante capire come fare e come mai si è arrivati a quel punto, e soprattutto come poter intervenire in maniera costruttiva e trasformativa rispetto a queste paure.
Certo, io di mio, che
sì,
ho avuto a un certo punto la paura dell'aereo quando ero adolescente, ha fatto miracoli l'andare a curiosare tutta una serie di cose che non sapevo come funzionavano dal punto di vista del pilota. C'era anche un libro ai tempi, che, visto che sono meno giovane di molti, sono vecchio, non c'erano tanti canali YouTube, però c'era questo libro che si chiamava Chiedilo al pilota, che era stato per me miracoloso, nel senso che spiegava tutto quanto. Ho detto, ah già, ok, bella.
E lì poi hai deciso di fare cose molto umane?
No, è successo tipo 20 anni prima.
Perché tutte
Gaia,
le risposte trovavi.
Almeno 20 anni prima, ahimè. Però sì, già ho sempre avuto un po' quell'inclinazione lì. Va bene, quindi non ubriacatevi, non devastatevi di cose, e soprattutto parlatene con qualcuno se siete ghiacciati dalla paura. Certo.
Certo, e soprattutto informatevi, perché quello che tu dici è molto vero. Sapere a volte come funzionano le cose ci toglie anche, no, il timore che magari siano molto peggio di quanto immaginiamo, ecco. Quindi assolutamente sapere che chi è lì alla guida è formato, che sa farlo, e ci sono delle procedure che magari noi ignoriamo, ma che sono procedure che vanno a buon fine nella stramaggioranza dei casi, insomma, è di grande utilità.
Certo, certo. Va bene, grazie mille, Doc.
Grazie.
Grazie a voi. Grazie.
Buone vacanze, se prendi un aereo, buon volo, e ci risentiremo a settembre.
E sarà
per il back to school.
Grazie, ciao.
Ciao, buona giornata. Ciao.
Ciao, ciao.
If we never get a chance to be together, go with ya, then I love ya. I said, it's a pity you already have a wife, and me don't have a man in my life. Good boy, it is a pity, yeah. I say it is a pity you already have your wife, and me have a one man in my life. Good boy, it is a pity, yeah. I woulda like one of these mornings to wake up and find your face on a pillow lying right next to mine. I woulda cut out the party and the smoking and the rum, and bust a extra wine and make we see the person. Well, every time I fantasize, me see your lips, me see your eyes, your trigger finger do something. I left the rude girl hypnotized. For you it's just a thing, just another little fling. But for me this is heaven, and the angel that must sing. It's a pity you already have a wife, and me don't have a man in my life. Good boy, it is a pity, yeah. I say it is such a pity you already have a wife, and me have a one man in my life. Good boy, it is a pity. To walk you up in a public and can't even touch it really fucked me up, because my check for you so much, the respect for my heart, be your woman, be your kids, believe me, rude boy, my Chris, I know me a titties. Who knows, maybe one day the world will be evolved enough, we'll share you in a civilized manner between the two of us. But until then, I woulda love to see you again. Me know we have to play it by the stupid rules of men. Said if we never get a chance to get together, go with ya, time I love ya. I'ma say, so meet me around the corner, avoid Mitzi and Lana. You know them, I do what they biggest informer. I'm not stopping for sex, no, not ball on next, no. By the way, all your flex really beat my interest, yeah. The you and people see, I know the you and me loving, and the you were there with me go much deeper than skin. I don't know exactly what it is you're feeling, but I wish this was a permanent thing, yeah. It's such a pity you all already have your wife, and me don't have a man in my life. Good boy, it is a pity, yeah. It's such a pity you all already have a wife, and me don't have a man in my life. Good boy, it is a pity. Me know say you belong to she, you know say me belong to him. I wouldn't want you this your queen, I woulda never this my king. But when you played for my pretty, and when my feet your grace a swing, you left me in a turmoil, you have made a spin. It really made me sad, we have to waste so much water. I think the two of we can make a beautiful daughter, but it could be selfish to want innocent little youth to bring her home, and can I tell her the truth?
Che poi, paradossalmente, scrivono, sappiamo di civili che hanno fatto atterrare aerei guidati dalla torre di controllo, ma non che abbiano guidato un treno. Beh, però un treno succede che di solito si ferma da solo se non c'è nessuno alla guida, per cui probabilmente anche per quello non se ne accorge nessuno, semplicemente a un certo punto si ferma. L'aereo, se si ferma da solo, è un problema.
Eh sì,
è un problema.
In effetti.
Andiamo avanti. Ma
subito.
Sì, vediamo.
Abbiamo al telefono Francesco Iandola, è giusto l'accento? Francesco Iandola, che è il direttore esecutivo della Fondazione De Marchi. Ciao Francesco, ben arrivato.
Ciao, grazie.
Grazie per il tempo che ci dedichi. E perché ti sentiamo noi oggi? Perché c'è un bando molto bello, okay, fino al 30 di ottobre per creare l'asilo più bello del mondo.
Un bandolo.
E quindi ci è piaciuta questa cosa che abbiamo letto, abbiamo detto ma approfondiamo un po'. Perché dovete fare l'ospedale più bello del mondo? No, prima diciamo velocemente
l'asilo
che cos'è.
L'ospedale?
Ho detto l'asilo?
All'inizio hai detto
volevo
l'asilo.
Dire l'ospedale, è stato un lapsus. Non ho figli, forse per quello che non distingo. Beh, raccontiamo prima velocemente cos'è la fondazione, perché magari
sì,
non tutti,
certo,
la conoscono.
Poi c'è anche la ragione per cui lanciamo questo bando, dietro la ragione di vita della fondazione di essere. La fondazione nasce forse 40 anni fa dalla volontà di genitori, di medici, di regalare e di donare ai loro figli una cure migliore, un'assistenza globale migliore. Già 40 anni fa, negli anni 70-80, si pensava di andare oltre la medicina. I genitori, i bambini con leucemia e malattia del sangue avevano capito che si poteva fare di più. Quindi nasce questa fondazione proprio da genitori e da medici, quindi non ha alle spalle il grosso imprenditore, la grossa azienda, nasce dal popolo, dai genitori. E negli anni si è sviluppata e ha capito che oltre a migliorare le cure, quindi adesso noi siamo impegnati a con borse di studio, acquistiamo attrezzature scientifiche, può essere la TAC, l'ecografo, ma anche il fasciatoio che si rompe per i bambini più piccoli. Però attorno a questo abbiamo capito che dobbiamo garantire anche la migliore qualità della vita, far sentire i bambini a loro agio anche in ospedale, per cui abbiamo lanciato il progetto Un ospedale mica male. Ecco, ad esempio, abbiamo donato due anni fa una TAC, sono un investimento importante, quasi 300.000 euro, ma attorno alla TAC abbiamo costruito un ambiente immersivo usando tecnologie digitali, per cui il bambino entra e si trova dentro un fondale marino con proiettori che simulano veramente il passaggio di pesci, delfini, balene.
Ah, carino!
Bello!
Sì, è veramente bello. I bambini che prima andavano sedati, perché comunque la TAC fa un po' impressione, poi c'è il punto di contrasto, mette un po' di paura. Ecco, entrano col sorriso. E quando finisce chiedono agli infermieri e tecnici della radiologia se possono fare un altro giro, se possono tornare con gli amici a fargli vedere l'ambiente. Quindi veramente umanizzare gli ambienti migliora tantissimo la qualità della vita, delle cure, anche come vengono accettate e come vengono accolte le cure, e anche il lavoro dei medici, degli infermieri, dei sanitari. Per cui adesso che abbiamo possibilità, che sta nascendo il nuovo policlinico, abbiamo detto questa è l'occasione di regalare ai nostri bambini veramente l'ospedale più bello del mondo.
Bello, ambizioso.
Sì, ambizioso.
Ma ambizioso, bisogna essere ambizioso, siamo milanesi, siamo un po' bauscia di natura. Io ho guardato un po' in giro e ho visto che c'è l'ospedale più bello forse in Ohio, Columbus, c'è un ospedale bellissimo di design, che sembra di essere dentro una foresta di design, bellissima. Okay. Pediatrico e dico ma c'è, cioè, in Ohio, bravissimo in Ohio, insomma deve essere un posto bellissimo, però noi siamo Milano, capitale del design, capitale della moda, secondo me possiamo fare qualcosa di straordinario anche noi. Quindi
si può fare di meglio.
E quindi facciamo un appello agli studi di architettura,
esatto,
magari anche interior design.
Esatto.
Hanno tempo fino al 30 di ottobre per aderire a questo bando, per presentare un progetto.
Sul nostro sito, che è www.fondazionedemarchi.it, possono entrare, ci sono tutte le informazioni e possono partecipare. Noi mettiamo a disposizione 1 milione di euro e poi se altri imprenditori certificati si possono aggiungere potremo fare qualcosa di ancora più bello. Ed è bello dire anche che questo 1 milione di euro non arriva così dal cielo, che cosa? Sono donatori piccoli, grandi, sono stati dei lasciti che ci hanno permesso di mettere da parte un po' di capitale e quindi seguendo i volontari che hanno fatto i lasciti dei nostri donatori adesso abbiamo la possibilità di fare qualcosa di mente molto concreto per i nostri bambini.
Ah, che bello.
Noi vi ringraziamo molto. E magari ci sentiamo verso metà ottobre, la fine di ottobre, per sapere come va. E poi ci racconterete,
sì, certo,
anche chi è il vincitore, qual è il progetto, sì, eccetera, eccetera.
Certo,
vi seguiamo,
certo,
vi teniamo d'occhio.
Grazie.
Grazie,
ciao,
buona giornata.
Ciao.
Grazie anche a voi. Ciao.
future looks much brighter than those bad yesterdays. Not saying it was all bad, but tomorrow's another day. The future looks much brighter than those bad yesterdays. Not saying it was all bad, but tomorrow's another day.
Turn it up, let's get this going again, man. I need to find myself again. Too much of my life is spent on the weekend. Now here comes Monday again. I don't feel great cause I can't pretend that the night time hasn't come and got the upper hand. While I'm moving through the world and I'm moving through the lands. You might make money and you might make grands, but alone on your own 2 feet you gotta stand. Like Sanji said, them pills will leave you empty. And he's right, and I've done plenty. Sometimes I wonder what the Lord sent me. Shit.
Fulfill your dreams, keep up the schemes. You got your family, you got your team. Stay on top and learn from what you've seen. Cause if there's dirt, it can always be clean.
The future looks much brighter than those bad yesterdays. Not saying it was all bad, but tomorrow's another day. The future looks much brighter than those bad yesterdays. Saying it was all bad, but tomorrow's another day.
I need to get myself on track. Cause the bags underneath my eyes are looking black. Pressure coming down could result in getting slack. But I gotta stop the demons from getting on my back. Nighttime drifts into daytime. And everybody's hanging around looking for the next line. Through it all I continue to shine somehow. Next thing now, let the beats go pow. What's happening now? Somehow, someway, next day. What do we say?
Future looks much brighter than those bad yesterdays. Not saying it was all bad, but tomorrow's another day. The future looks much brighter than those bad yesterdays. Not saying it was all bad, but tomorrow's another day.
I need to make myself a plan. Cause I don't wanna end up an angry man. Looking on the past and thinking damn. 40 years old with nothing in my hands. Cause through your palms it can slip like sand. If you don't respect and understand what's been put out in front of you. Stop a little while, let me smoke a quick blunt or two. Got some stuff that I don't wanna punt to you. So I'm sitting in my lab for a month or two. Payday, Friday. Time to wash all your worries away. Now all listening to the music we play. Like Sinatra, we're doing it our way. Your way, my way. Whose way is it anyway?
Future looks much brighter than those bad yesterdays. Not saying it was all bad, but tomorrow's another day. The future looks much brighter than those bad yesterdays. Not saying it was all bad, but tomorrow's another day.
Audio Bullies, get myself on track. Andiamo avanti con un tema
bello. Anche gli altri erano belli.
No, appunto, era belli anche gli altri.
Certo.
No, ma comunque ci sta. Aspetta che trovo anche il microfono giusto. Benvenuta Barbara, ciao.
Ciao.
Mi hai fatto segno 4?
Io sono Barbie.
Barbie.
È tutta la vita Barbie. Che mi chiamano Barbie.
E quindi adesso?
Adesso è la prima volta che dico, vabbè, almeno sono sul pezzo.
Beh, è vero, anche perché di quello che andremo a parlare, per ora com'è stato il tuo incontro con Barbie?
Beh, diciamo che è stata la premiere.
È stata la premiere, ieri, questa premiere incredibile che c'è stata ieri a City Life, Anteo City Life, iniziata già dal pomeriggio per gli influencer.
Oh.
Invece per noi stampa, seri, noiosi, trinariciuti, ci hanno messo in una sala tutti insieme.
Oh, i vecchi.
Vi hanno lanciato dei popcorn.
Esatto. Però ci hanno regalato la maglietta e la borsa di Barbie.
Oh.
È già su eBay, l'hai messa?
No.
Però volevi farlo.
No, la tiene.
Vi dico la verità, cosa ho fatto con quella maglietta? L'ho regalata a mio figlio perché deve andare con un'amica a vedere domani, quando uscirà il film Barbie, e devono vestirsi anche loro perché c'è un dress code. Per noi c'era un dress code. Anche per gli spettatori comuni ci sarebbe un dress code per poi poter fare la foto,
E quindi che gesto.
Cioè, poi la metterà lui su eBay, secondo me.
Ma magari la metterà lui, la indosserà lui e non la sua amica.
Sì,
infatti,
va a sapere.
Dal poco che lo conosco penso di no.
Comunque c'era un dress code mi vergogno molto, ma vi faccio vedere come sono andata vestita. E... ma mi vergogno molto.
No, 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 non ti preoccupare, allora, non rideremo così. Di te. Vabbè, dai, pensavo peggio.
Gaia. Vediamo. Ma io ti trovo molto bella.
Sei colore anche tu oggi.
Vero? Sono un po' Barbie.
Beh, di rosa.
Vestito. Di rosa. Allora, diciamo per gli spettatori che ha un bellissimo... possiamo definirlo
Zeppa, tacco 20 rosa.
No, non è tacco 20. Non so, comunque rosa. E poi aveva questo tubino scamiciato,
sì, un po' anni 50.
Rosa anni 50. Stavi molto bene, Barbara.
Grazie.
Secondo me potresti venire anche in radio
da
così.
Casa al cinema mi sono vergognata, mi vergognavo come, cioè come se avessi rubato dei soldi a un bambino.
Come mai questa cosa?
Non lo so, perché mi vedi come
sei
vestita
seria?
Oggi, cioè...
basta,
no, sono maschiaccio, non so. Vabbè, d'ora in poi mi vestirò come Barbara.
Brava, bene. No, fai benissimo. Io sono passato in City Life ieri per puro caso e ho visto da lontano, perché non ero lì per quello, un double decker rosa.
Sì, esatto, il camper di Barbie.
Sì, io in realtà un autobussone di Barbie, sì, gigante.
Sì. I palloncini ovunque, il cinema era pieno di palloncini che se fossero scoppiati tutti insieme, secondo me...
Non è scoppiato neanche uno durante la proiezione?
No.
Ah, forse erano finti.
Non c'erano finti, esatto.
E vabbè,
dobbiamo parlare del film. L'evento, va bene. Ma che dire, vabbè, intanto la regista Greta Gerwig, forse la conoscete, associata a Noah Baumbach, perché tutta la vita che scrivo, sono marito e moglie, tutta la vita che scrivono e fanno film insieme. Lei in realtà nasce attrice, ha lavorato con Woody Allen, ha lavorato con un sacco di registi pazzeschi, però da un po' di tempo fa film, ha fatto Lady Bird, ha fatto Piccole Donne, quindi ha un po' questa tendenza anche a ripescare nel passato, soprattutto con Piccole Donne. Barbie già è stato venduto un po' come manifesto femminista. E c'è.
Ma come? Proprio Barbie?
E questa invece parte c'è.
Sì,
nel senso che c'è una lotta tra matriarcato, ossia tutte le Barbie, e patriarcato, ossia tutti i Ken.
Così?
È così.
Ok. Nel trailer, questo è uno spoiler, perché nel trailer vede, cioè a un certo punto lei realizza di essere nel mondo di Barbie e dice... un po' vaffanculo al mondo di Barbie.
Sì, e in qualche modo ha un contatto col mondo reale.
E fa molto ridere perché si toglie le scarpe col tacco
e dice ho dei talloni.
Rimane sulle punte.
E scopre perché... di avere i talloni. Quando fa molto ridere.
Sì, quando toglie le scarpe rimane sui talloni. È bellissimo, però a un certo punto, siccome c'è c'è un innesto umano in lei, a un certo punto scendono e tutte le altre Barbie dicono i piedi piatti,
certo.
Però questa
quindi
cosa,
anche body shaming
anche un po' che poi scopre che in realtà nella realtà è diverso, perché poi Ryan Gosling, che è il capo dei Ken, perché poi c'è una vera sommossa, uomini e donne, Barbie e Ken uno contro l'altro, io divento un po', vabbè, secondo me un po' la frittata si rompe.
Vabbè, c'è anche il lato filistupidino che però va
che va bene anche per i ragazzi e le ragazze, questo aspetto qui un po' Marvel, ecco. Scoprono un po' il mondo reale e questa cosa, insomma, ovviamente è più difficile poi tornare indietro. Ecco, questa è la parte interessante, però, perché ovviamente non svelerò il finale, però quando a un certo punto si accorge che la vera donna è un po' diversa dalla Barbie, quindi è una presa di coscienza al contrario, cioè se per noi di una generazione la Barbie sembrava veramente solo un giocattolo inarrivabile, un esempio di stile,
perfezione.
E lei scopre il contrario, che la perfezione alla fine è un handicap e quindi la ricerca e la scoperta dell'essere vera donna, della vera femminilità in tutti i sensi, ovviamente, no? Anche perché poi il fatto che ci hanno insegnato che c'è la Barbie operaia, la Barbie presidente, quello che Berlusconi ci insegnava, la Barbie medico, la Barbie scienziata, è vero, a Barbieland è tutto così, cioè le donne sono tutto così, finché a un certo punto a Ken gli girano i 5 minuti e dice scusate noi, e quindi è lì che avviene,
perché Ken sono solo dei Ken
ma sono tanti.
Ah, ok, sono tanti.
Però sì, vabbè, lui è Ken surfista, però sì, insomma, poi c'è ovviamente c'è il Ken di colore, ci sono i Ken orientali, ma anche perché poi
anche
realmente
la Barbie,
la Mattel,
no?
La Mattel ha creato
certo.
questa ovviamente
c'era anche un po' la Barbie un po' rotondetta,
sì, la Barbie incinta
anche quello, ritirare. C'era già anche ai nostri tempi,
esatto,
no?
Loro vorrebbero, perché poi c'è anche il grande capo Mattel hotel nell'azienda reale, che
è vero?
A un certo punto va nel mondo della Barbie. Ma Barbie Land è bellissima, però devo dire che ha veramente è un giocattolone.
E perché vogliono ritirare la Barbie incinta?
Perché non è un bel esempio.
Ah sì,
eh? Sì, ingrassa. Anche se poi c'è la Barbie sovrappesa.
Curvi.
Sì, curvi.
Curvi, ecco, non mi veniva. Bravo.
E Skipper c'è.
Tu eri fan di team Skipper?
No, è che conoscevo una ragazza. Allora, conoscevo due amiche ai tempi del liceo, una delle quali era alta, bionda con gli occhi blu e ovviamente la chiamavano Barbie, e avevo un'amica più bassa che ovviamente era chiamata Skipper perché era più...
Sì, ci sono delle che sono erano pieghevoli le Skipper, piegavano le gambe.
Sì, veramente? La differenza, avevano il ginocchio.
Veramente?
La cosa faccio anche questo, sento il rumore proprio.
Sì.
Sì, qualche Skipper c'è. Sì, c'è.
Ok.
Però fa molto ridere vedere le Barbie animate. Devo dire che sono stati di una bravura. Poi la fotografia di Rodrigo Prieto, che ha fatto veramente, ha lavorato con De Niro, ha lavorato con i più grandi. E questo aspetto qui, questo colore un po' anni 70, un po' appunto surf, molto surfing, è bellissimo, loro sui rollerblade. E poi Ryan Gosling si prende molto in giro, tutte e due si prendono in giro, però sai, lei comunque
siamo abituati,
è una Venere. E lui fa molto ridere.
Cioè, perché si prende in giro?
Ma perché esaspera cose sue, questa roba delle sopracciglia. Poi ovviamente al petto di Ken, non so cosa gli abbiano fatto, forse l'ha ritoccato.
Lui non è grosso.
No, non è grosso, però questa roba del petto completamente senza peli, piattissimo.
Certo.
Sì, questa parte qui è veramente divertente.
Ok, e è un bel film.
È divertente. Poi a un certo punto, secondo me, perde un po', la trama si perde un po', perché è una storia cioè sono più personaggi, però è divertente.
Ok.
È arrivata una domanda, Barbie. Dicono: pensavo di portare mia figlia di 8 anni a vedere Barbie, è davvero da 13 anni in su o può essere come la Sirenetta?
Ma sì, tra l'altro c'è anche Barbie Sirenetta. No, ma va bene anche per bambine più piccole.
Ok, quindi può andare anche. Ok.
Non c'è niente di scabroso, anche perché notoriamente Ken e Barbie non hanno gli attributi.
Quindi.
Ma si vede anche quella cosa?
Cioè, no,
non che si debba vedere, ovviamente, ma
ne parlano.
Ne sono
ne
consapevoli.
Parlano, ne parlano. Allora sì, ne parlano, e a un certo punto questa cosa prende rilevanza, appunto, con l'assunzione della femminilità, perché comunque quella bambola lì, bellissima, alla fine.
Che è un po' come nella vita, no? Tipo noi belle, non è detto che
cosa
per forza.
Stiamo dicendo. Vabbè, ok. E quindi vabbè, ironico, fa ridere. Ma allora, cioè,
andiamo a vederlo.
Sì, andate con la maglietta rosa, mandate.
Magari se si fanno quest'estate dei viaggi lunghi, visto il discorso che si faceva prima in aereo, magari ci sarà. No, è troppo recente per averlo in aereo.
Dipende da che tipo di viaggio fai. Ci sono le
viaggi
dipende, secondo me
intercontinentali
potrebbe essere mandato negli Stati Uniti.
No, però stiamo dicendo agli ascoltatori, alle ascoltatrici, magari vanno e se lo vedono lì, oppure andiamo tutti a vederlo qui.
Ma sì, ma
andiamo al cinema.
Sono anche 3,50 euro, tra l'altro.
Veramente?
Sì. Per la festa del cinema, una parola grossa, però sì, fino a settembre alcuni cinema e alcuni giorni fanno i film a 3,50 euro, anche quelli all'aperto.
Già i cinema fanno un sacco di soldi, si possono permettere.
Esatto, insomma, però guarda caso sta cosa ha portato più gente.
Certo,
ovviamente.
Sì, serviva un po', probabilmente.
Sì.
Grazie Barbara.
Prego,
mille.
Non hai Dua Lipa?
Non ce l'ho Dua Lipa, cioè avrei voluto metterla, perché mi piace molto. Purtroppo mi è stato imposto dall'alto di mettere Bruce Springsteen, per cui devo mettere...
adesso no, non è vero.
Vabbè, ma c'è tempo per due canzoni.
Perché Dua Lipa è nella colonna, oltre a esserci
anche
film, lei,
no?
Una Barbie,
certo.
C'è anche la colonna sulla canzone portante, questa Dancing qualcosa. Vabbè, ma poi comunque la trovi, perché nella colonna sonora di Barbie c'è sta scena in cui ballano tutti Barbie Ken. Non c'è Big Jim.
Jim era proprio un'altra cosa, non era con Barbie, cosa. Era proprio quello delle avventure, delle...
Dicevo, è proprio un'altra scala Big Jim.
È un'altra scala,
non,
però
non
forse,
potevano,
certo,
cioè,
punto...
era solo quella fantasia dei bambini che riuscivano a coesistere.
Sì,
proprio...
però forse a un certo punto ne compare uno, ma non ci stanno tanto lì a fare cincischie.
Va bene.
Va bene, buon Barbie.
Grazie.
Grazie.
C'è questa cosa bellissima che è ciao Barbie, perché si chiamano tutte Barbie,
ciao
no?
Barbie,
e quindi ogni mattina
tipo Monty Python i pesci,
però ciao Barbie, tutto così l'inizio, tutto così. E poi no, ecco, l'inizio ha una scena che è una chicca, devo dire, fantastica, di cui non racconterò nulla.
No, niente.
E 2001 di stare nello spazio in versione bambini con le bambole.
Oh.
E arriva il monolite.
Sono curioso.
È molto, con l'inizio è veramente 10 lode.
Grazie.
Grazie,
ciao,
Barbie.
Ciao, ciao Barbie.
Alestri.
Put on your best dress, baby, and darling, fix your hair up right, 'cause there's a party, honey, way down beneath the neon lights all day. You've been working that hotline, now tonight you're gonna have a good time. I work 5 days a week.
Bruce Springsteen, cioè fuori in strada, fuori
ma
in strada.
Ti è piaciuto come te l'ho cantata tutta facendo anche le voci diverse?
Guarda, avevo le cuffie molto alte, grazie.
No, ti ho fatto
addio.
Anche la solo di Clarence Clemons.
No.
Comunque, sì. Mi fa molto effetto sentirla da studio, nel senso che sono abituata. Questa qua è una di quelle canzoni che rende molto di più dal vivo.
Ah sì, eh?
Quindi mi ha fatto un po' effetto. Di solito scelgo versioni dal vivo, invece hai scelto proprio quella di The River.
Ti stai lamentando anche della canzone che ti ho messo, cioè.
Grazie.
Prego.
Mio socio in crime, partner in crime.
Cosima dice: no, non è a 3,50 euro, in quanto film extra spiace dover smentire l'ottima Barbie Sorrentini. La promozione infatti è valida solo per film europei. Scusate il puntabarbismo. Per ridere, grazie
della precisazione, Cosima.
Esatto, di Ken ce n'è uno solo. Invece scriveva Emiliano. E invece Stefi aveva scritto nella parte prima, in cui parlavamo di voli aerei, in particolare di quell'iniziativa,
sì,
di quando ero piccolino, che citavo del fatto che con 60.000 lire potevi volare sopra Linate e poi tornare a Linate. Sai che mia mamma, che ha 91 anni, ha volato su un piccolo aereo sopra Linate, credo nel 56. Esisteva già questa possibilità? Sì, direi di sì, effettivamente.
Sì.
Abbiamo le prove, a quanto certo. pare. Figata, figata, figata.
Invece Ubaldo Maria, che ha un bellissimo nome oltretutto, mi piace Ubaldo Maria, dice: ma prima della fine della trasmissione ce la metti una canzone di Springsteen per rifarci le orecchie? E ce l'ha messa Ubaldo.
Guarda che hai letto questa, non quella che diceva che bello che non hai messo Springsteen.
No, non è vero, non ha scritto sì, nessuno.
Sì, come no, te lo giuro. Grande chiesa, che hai respinto la bordata springsteeniana mettendo un pezzo che spaccava di brutto.
Rolando, Gian Rolando.
Bel nome anche il tuo, tra l'altro.
Veramente, anche il tuo è un bel nome.
Dove sei andata la prima volta in aereo tu, Gaia? Nella vita?
Allora, la prima volta in aereo sono andata, vabbè, sono andata a Bali.
Alla faccia?
Perché mia zia vive là.
Ah.
E quindi era la prima volta che salivo su un aereo, mi sono sparata subito un volo intercontinentale. Beh. All'epoca ero piccinina perché avevo tipo 12 anni e mi sono sparata subito un 24 ore non stop. E mi ricordo che all'epoca c'erano ancora i reparti fumatori.
Oh,
era soltanto che erano in coda. Quindi tipo potevi fumare sull'aereo, ma in fondo. E mi ricordo che sono stata malissimo e pensavo di star male perché soffrivo il mal di aria, insomma. Invece ho capito che era proprio
d'aria.
Sì, certo. Perché venivano ovviamente tutti quelli degli altri posti e andavano dietro. E quindi è stato molto brutto.
Sai che mi ricordo anche io questa cosa. Primo viaggio in aereo, i primi viaggi erano tutti verso Londra, perché avevo un sacco di parenti, per cui sin da bambino andavo. Però la prima volta che sono andato in Cile c'era evidentemente meno consapevolezza riguardo il fumo passivo,
sì,
perché mia madre mi ha fatto viaggiare in area fumatori, stavo vomitando l'anima. Per fortuna non c'è più l'area fumatori.
Esatto.
Ecco, bella lì. Va bene, allora noi torniamo domani come al solito alle 16.30, domani Bellati versus nessuno, perché Clarice, come sapete, non c'è in questi giorni.
No, infatti, perché sta a Nuova York. No,
assolutamente no, è tornato a un mese e mezzo fa.
Ah, scusami, no, pensavo fosse più lungo la...
No, sta facendo una trasmissione. Sta facendo una trasmissione durante la sera, per cui non...
Sì, è vero,
non c'è.
E quindi col Bellati che ci parlerà della sua paura di volare. No, scherzo.
Non credo.
Scherzo.
Ci sentiamo domani, cari.
Ciao a tutte, ciao a tutti.
Ciao.
What a crush on a bad, bad boy. But when that bad boy got out of prison, that little girl's ass was a big, big trouble.